NWE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.
Buongiorno a tutti intanto e cominciamo subito, come dire, con un piatto forte. Perché questa, diciamo, dicotomia, e la gente ci chiede, ma è meglio iOS, è meglio Android, è meglio questo, è meglio quell'altro, è un po', come dire, è un po' l'argomento degli ultimi, ultimo anno e mezzo, degli ultimi mesi soprattutto. Però quello che faremo io e Alessio ovviamente non sarà una sorta di sfida, ma il nostro intento, per il poco tempo comunque che ci rimane a disposizione, è quello di far conoscere almeno le caratteristiche principali, pregi e difetti principali, ascrivibili, diciamo, ad entrambi i sistemi operativi. E dunque partiamo subito di un brevissimo cenno storico, perché in questa, diciamo così, chiacchierata io mi occuperò, diciamo, soprattutto di Android, anche se comunque vi assicuro che Alessio è un profondissimo conoscitore, anche lui di Android. Beh. Allora, dicevo, qualche cenno storico che io tra l'altro ho tratto da Wikipedia. Dunque, la prima versione di Android è stata rilasciata nel 2008, in settembre del 2008, se non ricordo male. E per quello che riguarda noi invece, cioè per l'accessibilità, abbiamo dovuto aspettare qualche release successiva. E lo screen reader realizzato da Google, quindi potremmo dire lo screen reader principale di Android, si chiama TalkBack e vede la luce appunto con qualche release successiva, diciamo, di Android, fino a arrivare allo stato attuale con la versione 5.0 di Android, cioè la versione che viene chiamata Lollipop. Ecco, solo una parentesi, giusto per dire che il sistema operativo Android, ogni release contrassegnata, diciamo, da un nome di battaglia, dalle release più meno recenti, tipo, non so, Gingerbread per esempio, alle release attuali, parliamo di Jelly Bean, parliamo di Kit Kat e appunto Lollipop, che è l'ultima versione rilasciata. Dicevo, lo screen reader si chiama TalkBack, adesso siamo arrivati alla versione 3.6.0 e cosa possiamo dire? Che dall'avvento di Jelly Bean, cioè la versione 4.1. di Android, è stato risolto, diciamo, un problema fondamentale per l'accessibilità di questo sistema operativo, e cioè la gestione del touchscreen. Prima si potevano utilizzare terminali Android a condizione però che avessero una tastiera fisica, e quindi nelle versioni precedenti appunto Android si utilizzava, ma in questa maniera, cioè con una tastiera fisica. Dalla versione 4.1.1 di Android abbiamo l'accessibilità al touchscreen e quindi l'accessibilità ai gesti. Descrivendo dei gesti è possibile ottenere delle risposte dallo screen reader. E del resto i terminali attuali, voi sapete bene che ormai sono in buona parte senza tastiere fisiche, per cui bisogna adattarsi, diciamo, a questo tipo di approccio e questo tipo di tecnologia. Bene. Pregi e difetti. Allora, come pregi, ad Android possiamo ascrivere, come concetto generale, il fatto che Android è un sistema aperto, realizzato, diciamo, fisicamente da Google, che attualmente sviluppa la base del software, diciamo, la base del sistema. Però, poiché è un sistema aperto, ogni azienda che volesse sviluppare un hardware intorno a questo sistema può farlo, evidentemente pagando delle royalty, immagino, non altissime, e può non solo fare l'hardware, ma può ovviamente installarci il sistema e fare anche delle personalizzazioni, proprio perché il sistema è libero, è open source, diciamo. Dunque, questo concetto ci porta a immaginare due possibili scenari. Da una parte, il sistema è libero e questo significa che noi possiamo installare su Android, rispetto anche alle applicazioni base di sistema, per applicazioni base intendo, che ne so, la sintesi vocale, la tastiera per scrivere, il telefono, i messaggi, il browser internet. Ecco, tutto questo è sostituibile con applicazioni di terze parti. E quindi questo chiaramente, diciamo, costituisce un vantaggio. La sintesi vocale per Android, per esempio, di sintesi vocali sviluppate che possono sostituire quelle di sistema, ne contiamo diverse. Contiamo per esempio le sintesi prodotte da Ivona, in particolare Giorgio di Ivona. Abbiamo le sintesi a capela, che sono Vittorio, Chiara, Fabiana, eccetera. Abbiamo la mitica, che conosciamo tutti, Eloquence, che è stata sviluppata, diciamo, negli ultimi tempi, parliamo di qualche mese fa, è stata rilasciata, e quindi il nostro terminale Android può essere equipaggiato anche, per esempio, con la sintesi Eloquence, alla quale noi siamo abituati caramente, diciamo, perché l'abbiamo utilizzata e la continuiamo a utilizzare, ad esempio, sui PC, l'abbiamo utilizzata sui telefoni Nokia, che sono stati, come dire, nostri compagni di vita quotidiana per tanti anni e che adesso purtroppo non ci sono più, o perlomeno non nella stessa veste che li conosciamo noi. E quindi, come dicevo, possiamo installare per esempio la sintesi Eloquence. E come possiamo fare questo? Possiamo sostituire, ad esempio, l'applicazione telefono, perché c'è questa necessità, perché, come vi dicevo, le case costruttrici possono non solo montare a bordo il sistema, ma possono anche personalizzarlo, e questo purtroppo ha nocumento, diciamo, per quello che ci riguarda. A me è capitato diverse volte sotto le mani qualche terminale in cui l'applicazione telefono, che è chiaramente un'applicazione fondamentale, è vero che con i terminali si fa tutto, ma io ci voglio pure telefonare, e l'applicazione telefono risulta inaccessibile perché magari i pulsanti dei numeri non sono etichettati, e quindi comporre un numero di telefono diventa un supplizio in questa maniera, chiaramente. E per cui l'applicazione telefono è sostituibile con qualche altra applicazione che noi possiamo trovare sul Play Store, che è lo store ufficiale di Google, da dove si possono acquisire, scaricare, installare applicazioni e anche altre cose. E allo stesso modo noi possiamo sostituire l'applicazione messaggi, perché anche i messaggi sono importanti. Possiamo ad esempio sostituire anche il browser internet, e infatti direi che chi usa un terminale Android, per esempio per la navigazione internet, tipicamente sostituisce o comunque affianca il browser di default, che in alcuni casi è conosciuto, in altri casi non è conosciuto, scusate. In altri casi, per esempio, è Chrome, come sui Motorola, per esempio. e Chrome, lo affianca, dicevo, il browser internet con Firefox, perché la Mozilla Foundation, ad esempio, ha realizzato una versione di Firefox per Android, curando anche il discorso accessibilità. Addirittura questi di Mozilla si sono inventati dei gesti proprio per simulare il medesimo ambiente più o meno che si ha nella, diciamo, che si ha in Android, in iOS, scusatemi. Ecco. Dunque possiamo dire, questo è il concettualmente, diciamo, il vantaggio e lo svantaggio principale. Gli altri vantaggi sono la molteplicità di terminali e dunque molteplicità di prezzi, anche se dico subito però che c'è da diffidare di terminali che costino poi troppo poco, anche perché in quel caso, per esempio, dopo rischia di diventare inaffidabile, ad esempio, il touchscreen, e per cui magari dopo puoi eseguire i gesti diventa una disperazione e quindi utilizzare il terminale diventa abbastanza complicato. E comunque abbiamo delle fasce di prezzi, non so, partiamo da Motorola a 150-200 euro fino a finire ai Samsung, che sono di fascia molto elevata, e qui parliamo di 600 euro almeno per il Samsung, il Galaxy S5 e altri terminali sempre della Samsung. Per cui anche questo ovviamente costituisce un vantaggio, cioè se uno decide di provarlo un terminale Android non deve salassarsi, mentre per iPhone o comunque il terminale appunto Apple purtroppo bisogna salassarsi, a meno che non si va sull'usato, perché sappiamo bene che Apple ha la mano un po' pesante per quello che riguarda i prezzi. Parliamo di 700 euro, 600 euro, insomma. Ecco. Dunque, diciamo, queste sono le cose principali che si possono dire intorno ad Android. Quindi pregi e difetti condensati, diciamo, in questi due concetti sostanzialmente. Ecco. Adesso invece passo la parola ad Alessio, che ci spiega un po' invece i pregi e i difetti dei terminali con sistema operativo iOS.
Buonasera a tutti. Dunque, qua dopo l'intervento di Sassà, in teoria io dovrei parlare molto meno. Perché? Perché se Android può essere installato su tantissimi terminali, si va dai Motorola, Samsung, Huawei, tantissimi, invece iOS è nato nel 2007 col primo iPhone, addirittura non si chiamava neanche iOS al tempo, ma iPhone OS, perché era nato soprattutto per quello. E con quello ha, diciamo, continuato ad esistere. Dunque, oltre che su iPhone, funziona naturalmente anche su altri prodotti Apple, come ad esempio l'iPod Touch, il tablet che è l'iPad, però il sistema operativo è identico, è esattamente lo stesso per tutti i dispositivi. Allora, la prima versione che è stata fatta nel 2007 con il primo iPhone, che fra l'altro ufficialmente non è neanche uscito in Europa, era molto povera, addirittura non aveva neanche la possibilità di installare le app. Infatti, nella prima versione di iOS, anzi di iPhone OS, che era appunto la prima versione, non si installavano le applicazioni, ma si usavano web app, cioè utilizzando Safari, che è il browser internet installato sul sistema operativo, e in quel modo lì si poteva collegarsi a siti di posta elettronica, siti di borsa, cioè solo in quel modo lì. Con la successiva versione, che poi è arrivata anche in Europa, con l'avvento del primo iPhone 3G, allora si è cominciato a creare applicazioni native per il sistema operativo e da lì ha cominciato ad avere la sua diffusione che ha oggi, l'attuale diffusione, e anche il successo, perché il poter installare tanti piccoli programmini sul tuo apparecchio tascabile che ti permettono di fare qualsiasi cosa, praticamente ti personalizzi il sistema come vuoi, e da lì ha cominciato ad avere successo. Continuando a fare un excursus temporale, arriva al 2009, iPhone 3GS, e io leggo, avevo letto su internet, presentazione del nuovo iPhone 3GS, Apple introdurrà VoiceOver. E lì mi si è accesa la lampadina, ho detto, come VoiceOver? Fammi un po' capire. Che VoiceOver è appunto lo screen reader, che è il lettore di schermo, che è installato di default sul sistema operativo. Questo VoiceOver io l'avevo già un po' sentito perché era presente già sui Mac, sui computer di Apple. Quindi ho detto, VoiceOver per Mac, vuoi vedere che ci fanno usare il touchscreen? E infatti così è successo. In casa nostra a luglio 2009 è arrivato l'iPhone 3GS e devo dire che, a parte i primi due giorni che lo volevo battere per terra, i giorni successivi devo dire che, cominciandoci a prendere confidenza, abbiamo capito che ci si poteva aprire letteralmente un mondo sotto le mani. E siamo andati avanti. Nel 2009 la versione di iPhone OS era la versione 3, adesso 2014 siamo alla versione 8.1 al momento della realizzazione di questo podcast. Qua, a differenza di Android, possiamo dire che lo screen reader è VoiceOver ed è quello soltanto. Non si può installare nessun altro al momento screen reader, perché a differenza di Android, iOS è un sistema chiuso. Questo può avere sicuramente degli svantaggi, ma anche molti vantaggi. Perché questo? Se un sistema operativo è chiuso, tu non ci puoi mettere le mani più di tanto, non lo puoi mettere su altri terminali, è costruito in funzione del terminale per il quale è fabbricato, e salvo alcuni problemi software, che comunque tutti i software possono esserne afflitti, il sistema di per sé, tra virgolette sottolineo, rasenta la perfezione. Perché? Perché non potendoci mettere le mani, tu avrai quasi la matematica certezza che tutto quel che deve fare lo fa, e oltretutto avrai la matematica certezza che, comprando sia l'iPhone, sia l'iPod Touch che l'iPad, il sistema è sempre lo stesso e tu sarai sicuro che lo potrai sempre utilizzare, perché l'interfaccia è la stessa, perché le applicazioni sono le stesse, il programma di lettura VoiceOver funzionerà sempre allo stesso modo. Chiaramente questo per molti può essere, per molti sicuramente smanettoni tra virgolette, può essere fonte di frustrazione, perché tu non puoi, se non fai opportune operazioni sul sistema operativo, ad esempio non puoi sostituire quelle che sono le applicazioni di sistema. Ad esempio il telefono resta quello, l'applicazione messaggi resta quella, l'applicazione per mail è quella. Sì, per esempio, applicazioni per mail se ne possono aggiungere, qualche applicazione per messaggi sicuramente c'è da aggiungere a quella per gli SMS, però le applicazioni di sistema non le puoi togliere in nessun modo.
NVE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.